This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace e in questo momento sono da solo per questo episodio perché Yuga purtroppo è ammalato e non può partecipare a questo episodio, ma abbiamo deciso di registrarlo lo stesso perché abbiamo un ospite che vi presenterò tra poco. Prima di cominciare, ovviamente andiamo a ringraziare i nostri mecenate con il nostro mitico elenco dinamico. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. E andiamo a parlare oggi di un gioco un po' particolare, di una serie di giochi particolare, perché per la prima volta, in realtà è la seconda volta che succede, l'abbiamo fatto solo nell'episodio 200, parlare di più giochi in un unico episodio, quando abbiamo fatto la serie di Super Mario, i primi tre Super Mario insieme. Oggi parliamo di tre giochi che sono un po' legati tra di loro per diverse particolarità, soprattutto il fatto che sono usciti sulla stessa console. Infatti parliamo di Zelda CDI, i tre giochi che sono usciti a cavallo del 93-94 che io personalmente non avevo mai conosciuto fino a quando non sono diventati una specie di meme online. Questa è una puntata un po' particolare proprio per questo. Per aiutarci ovviamente ci siamo avvalsi della cultura di un esperto del CDI, infatti abbiamo il mitico Federico Gori che è qua con noi. Ciao, benvenuto.
Buonasera a tutti, è un piacere essere qui ospite dei ragazzi dell'enciclopedia. Sono veramente contento e sì, infatti sono abbastanza esperto di CDI, infatti il mio nickname appunto è Magnum CDI, quindi diciamo che è adatto.
Insieme a te potremmo parlare di questi giochi che sono un po' quelli più famosi per questa console un po' sfigatina, almeno dal punto di vista proprio di cultura generale, ecco, il CDI. Intanto vorrei una piccola introduzione sul CDI, magari tu ci puoi proprio raccontare qualcosa riguardo questa console, qualche retroscena, come mai è considerata una console sfigata o comunque un po' più di nicchia rispetto a tante altre? Perché non ha avuto successo, ad esempio?
Esatto, il CDI più che altro, diciamo che più che console andrebbe chiamato un sistema multimediale da salotto, mm-hmm. cioè una macchina nata per fare tantissime cose tutte in una, in cui il gioco in realtà era solo una piccola parte del tutto. In realtà doveva servire dal lettore CD, doveva servire dal lettore per video CD, o comunque come sistema anche per l'educazione e l'insegnamento, per il divertimento di tutta la famiglia. Insomma, aveva, diciamo, mille usi diversi, come una sorta di computer multimediale, se vogliamo, quando ancora effettivamente i computer non erano multimediali. Ed è un progetto che nasce nel 1984, quindi insomma molto indietro poi nel tempo. E una volta però arrivati, diciamo, sul mercato, quello sia professionale prima e consumer poi, comunque si sono poi accorti che insomma questo mercato, a questo sistema multimediale e a tanti altri poi, perché ci sono stati anche altri concorrenti, non ha risposto proprio un granché, ecco. E quindi, diciamo, il CDI appunto nasce con tantissimi scopi diversi. E inizialmente infatti non era pensato come macchina da gioco, ma soltanto come una macchina dove fare versioni magari digitali di giochi da tavolo, mm-hmm. o di piccoli, insomma, piccoli titoli, ecco. Quindi non era questo il focus. Poi Philips, diciamo, durante la vita del CDI ne ha provate tante per prolungare la sua esistenza, e ha provato anche poi a farla effettivamente diventare una console. Infatti alla fine più o meno ci saranno più o meno 150 titoli usciti, ecco, a livello videoludico, mentre appunto poi con i titoli multimediali insomma si arriva anche a 700-800 titoli, insomma, però quella è un'altra cosa. Però appunto è una macchina che però non ha mai preso particolare piede, perché appunto ne voleva fare forse un po' troppe tutte insieme, e quindi questo è il motivo per cui oggi il CDI è considerato appunto un sistema molto sfortunato. Effettivamente Philips ci ha perso tantissimo nell'affair CDI, dall'inizio fino alla fine della sua carriera, e alla fine appunto ci hanno perso più o meno $1 miliardo. Infatti Philips l'ha come cancellata dalla sua memoria e spera che le persone probabilmente se ne dimentichino anche loro.
Se ne dimentichino, esatto. Esatto. Quello che ho sentito io oggi è, parlandone con mia figlia di Philips, appunto, mi ha chiesto per curiosità, mi fa: ma è la stessa marca del mio spazzolino? Perché lei è uno spazzolino elettrico della Philips, che effettivamente fa pensare, è un'azienda che poi si è dedicata a tutt'altro, ovviamente. Al tempo era famosa per i sistemi hi-fi, e quindi questa conseguenza di prendere e sfruttare la tecnologia del compact disc creata insieme a Sony, o comunque c'era quel periodo lì, portarlo a compimento con CDI. Tra l'altro, vista l'esperienza che c'era al tempo con il Sega CD, quindi come add-on per il Mega Drive, credo il Jaguar CD non fosse ancora uscito, comunque no. Era lì intorno.
È arrivato dopo, sì.
Comunque è il periodo in cui le console passano dal supporto su cartuccia e cercano di partire con la versione compact disc, e in questo caso Philips ha una collaborazione con Nintendo. Nintendo comincia a vedere il futuro del Super Nintendo da questo punto di vista, e contatta sia Sony che Philips per poter sviluppare qualcosa. Alla fine i contratti porteranno a dare questi IP esistenti di Nintendo, sono ancora abbastanza nuovi per Nintendo stessa, in licenza a Philips, che andrà a creare, a produrre questi titoli. Oggi parliamo appunto dei titoli di Zelda, che la stessa serie di Zelda tende a un po' mettere in un universo a sé stante, non sono neanche nella cronologia, proprio vengono messi come non canon e in un universo tutto loro.
Sì, è vero, assolutamente. Infatti, come dicevo appunto, inizialmente Philips si era avvicinata a Sony e sembrava tutto bello, insomma tutto funzionante, tutto simpatico. Poi Sony aveva, diciamo, fatto un accordo che secondo ovviamente Nintendo era a suo pro, diciamo, e quindi non a pro di Nintendo, e quindi all'improvviso li ha mollati ed è andata appunto insieme a Philips. Tra i vari accordi c'era effettivamente anche quello di cedere le IP più famose a Philips. Poi, come ben sappiamo, il Super Nintendo CD-ROM non vedrà mai la luce, perché probabilmente Nintendo, visto anche come fu recepito in Occidente il Mega CD appunto di Sega, decise che non era il caso, ecco, di proseguire. Però sì, comunque l'accordo c'era e quindi i personaggi arrivarono su TDI. E anche, insomma, diciamo, i personaggi più famosi ed anche altre cose, come ad esempio anche Tetris, giusto per fare un esempio.
Prima di addentrarci in questa analisi dei tre titoli che usciranno per CDI, ci ascoltiamo un po' di musica tratta da uno di questi. Dal punto di vista musicale devo dire che ci hanno messo un bel po' di impegno, non c'entrano tanto con alcune situazioni di gioco, ma sicuramente la qualità è buona. Allora ascoltatevi pure una traccia dalla colonna sonora.
Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon. I'm going to Gamelon to aid him.
But father, what if something happens to you?
I'll take the Triforce of Courage to protect me. If you don't hear from me in a month, send Link.
Impa? Don't worry, Zelda. The Triforce of Wisdom promises the king will safely return.
Enough. My ship sails in the morning. I wonder what's for dinner.
Oh boy! I'm so hungry, I could eat an Octorok!
Month gone, and still no word. I'm certain he's all right.
Yeah, that old Ganon's no match for the king.
Link, go to Gamelon and find my father.
Great! I can't wait to bomb some Dodongos!
Wake up, Impa. We're going to Gamelon.
All right, dear. I'll get the Triforce of Wisdom.
I giochi di oggi sono i The Legend of Zelda per CDI e sono tre giochi, quindi andiamo pure a fare l'introduzione. I primi è una coppia di videogiochi che si chiamano Link The Faces of Evil e Zelda The Wand of Gamelon. Questi due sono sviluppati da Animation Magic, prodotti appunto dalla Philips, e sono delle avventure dinamiche bidimensionali platform, quindi con vista laterale, un po' come Zelda 2, che è un po' il riferimento dal punto di vista di gameplay. Mentre il terzo gioco, che è uscito l'anno successivo, quindi 94, è Zelda's Adventure, sviluppato da Viridis, una compagnia in questo caso francese, che realizza il gioco invece un top down che richiama molto di più i primissimi Zelda, o il primo Zelda, oppure addirittura Link to the Past, che effettivamente c'è abbastanza vicino come età. Tutti quanti sono molto simili a quello che abbiamo già visto su Zelda, quindi non innovano niente dal punto di vista gameplay, però in realtà c'è tanto da parlare su come sono stati sviluppati, come si è arrivati a produrre questi giochi. Non c'è lo zampino di Nintendo, se non come supervisione abbastanza blanda, se vogliamo dire, rispetto ovviamente a quello che c'è adesso, perché adesso Nintendo non concede niente di IP a nessuno, se non delle pochissime collaborazioni che ci sono state con Capcom, con Square, per quanto riguarda licenze varie, però è sempre una joint venture di Nintendo e qualcun altro che fanno insieme il videogioco. Qui è stato proprio rilasciato, e qui concentriamoci prima sui due titoli di Animation Magic, parlando di questi Wand of Gamelon e Faces of Evil.
Allora, io inizierei parlando proprio di Animation Magic. Chi sono? Animation Magic è una compagnia americana, un team di sviluppo che si mette proprio insieme poco tempo prima rispetto alla creazione appunto dei due titoli che abbiamo detto. È un piccolo team appunto in cui tra l'altro confluiscono anche alcuni membri di un'altra azienda che aveva già lavorato col CDI, che è Spinnaker Software, che si era poi dissolta da poco, e questa azienda appunto viene contattata da Philips per realizzare due titoli, come dicevamo appunto, due action platformer appunto per CDI. Ora, dicevamo prima, il CDI non è propriamente considerabile una macchina da gioco a sé stante, insomma, diciamo in se stessa, e soprattutto all'epoca non era ancora considerata appieno una macchina da gioco, tant'è che i primi controller, perché appunto inizialmente uscirà con dei controller molto simili a dei telecomandi classici da videoregistratore, no? O da lettori vari, ma non con pad, e sarà soltanto nel 93 che Philips effettivamente metterà in commercio i pad, quindi questo va tenuto in conto. Appunto, Philips dà un budget di $600,000 per due giochi da far, diciamo, da far sviluppare a Animation Magic, appunto per questi due titoli, quindi 300.000 e 300.000, che sono effettivamente piuttosto pochi, e da un anno di tempo per svilupparli. Ovviamente il CDI, come dicevo, non è una macchina facile per cui sviluppare titoli. Per Animation Magic la situazione è effettivamente molto complessa, soprattutto il fatto che è un team piccolo e che deve appunto sviluppare due titoli in contemporanea e con un budget comunque abbastanza diciamo risicato. Poi soprattutto questa deadline di un anno è veramente molto stringente, ma Philips appunto vuole cercare di far capire che il CDI può essere anche una macchina da gioco, e quindi i titoli di Zelda per Philips sono effettivamente molto importanti. Per questo motivo, insomma, chiede di far molto velocemente questi due progetti in contemporanea. E effettivamente Animation Magic fa tutto il possibile, quindi il producer del Sharon, tra l'altro in un'intervista, ha detto effettivamente, dice, con tutti i limiti che avevamo, dice, è già una bella soddisfazione che siano proprio usciti questi due titoli, perché era veramente molto complicato. E quindi succede, si mettono al lavoro. Ovviamente il team non può occuparsi anche delle sequenze animate, perché ricordiamo che il CDI ha una scheda MPEG, quindi per riprodurre i video CD aggiuntiva, ma all'epoca ancora non esisteva, quindi questo titolo doveva essere, diciamo, compatibile sui lettori base, erano tutto fuorché potenti, e quindi i video loro comunque non riescono. Allora si mettono in contatto con un team russo d'animazione, anche questo molto piccolo, che sotto la guida di Igor Razbov praticamente si mette a realizzare le famosissime sequenze animate di entrambi, quindi sia di Zelda Wand of Gamelon che Link Shadow of Evil, che sono poi le principali fonti di meme, diciamo, che abbiamo su questi due, quindi sono più che altro famosi.
È un po' grazie a quello che sono ritornati alla luce questi titoli, perché la storia appunto è stata dei titoli che non hanno avuto successo perché la console stessa non aveva tanto successo, ma poi grazie all'avvento di internet, di YouTube e del fatto che le persone, insomma, si sono messe a indagare sui giochi di lunga data, un po' per passaparola, un po' anche perché è stato trattato dall'Angry Video Game Nerd in uno dei suoi episodi delle prime stagioni, insomma, ha avuto un bel seguito su internet e di conseguenza meme come se non ci fossero domani. Philips tra l'altro aveva anche delle pretese, oltre al budget che era fissato, voleva fare in modo che si vedessero le caratteristiche principali che mostravano la potenza del CDI, quindi grafica ad alta risoluzione per il tempo, che era 600x400, comunque molto più alta di quello che poteva essere il Super Nintendo, se non con stratagemmi particolari, la musica di qualità CD che effettivamente c'è, anche se è realizzata qui, è particolare perché quando noi abbiamo parlato di musica e di come si realizza la musica per i videogiochi, sì, non è come fare le canzoni normali, chiamiamole così, perché devono essere devono potersi ripetere, perché appunto uno non sa quanto effettivamente sta in un'area di gioco. In questo caso le musiche sono state realizzate un po' a sé stanti, e infatti ci sono tante aree in cui ripartono da zero oppure magari finiscono prima del tempo. È un po' particolare come è gestita la parte musicale, anche se effettivamente la qualità c'è. E l'altra era gli FMV, quindi full motion video, che vedremo in Zelda Adventure. In questo caso invece abbiamo delle animazioni fatte da questo distaccamento russo che molti si ricordano. E io ho sempre avuto l'impressione, guardando questo tipo di animazioni, che siano contemporaneamente troppo animate e anche troppo poco animate. Non so se hai anche tu questa sensazione di intermezzo.
È stranissimo, esatto, perché ora, per chi non l'avesse mai vista, allora, innanzitutto non ci sono ombre, ombreggiature, quindi sono molto dirette, ma è anche normale perché appunto il farle a tutto schermo chiaramente limitava anche le possibilità della macchina. Poi appunto, come dicevo, in macchina da gioco ancora era tutta da esplorare. E poi appunto hanno delle animazioni, hanno tipo la telecamera che zooma costantemente sui personaggi, esce fuori, questi si muovono in modo veramente assurdo, eccetera, per cui è proprio strano, da un effetto proprio di assurdo. Ovviamente tutti i personaggi sono doppiati, i doppiatori erano dei doppiatori, insomma, di teatro del New England, che tra l'altro hanno detto, appunto, hanno intervistato alcuni di loro negli anni, hanno detto che hanno avuto tipo un quarto d'ora di prove e due ore di registrazione, quindi insomma hanno fatto veramente quello che potevano, ma il doppiaggio in realtà è anche molto simpatico, è molto sopra le righe ma è simpatico. Però appunto, unito a queste animazioni assurde, effettivamente crea un'atmosfera tutta sua, e quindi questo, diciamo, è lo status di meme di entrambi i titoli, che come ho detto dopo un anno di sviluppo poi usciranno in contemporanea il 10 ottobre del 1993. in America, poi arriveranno anche in Europa, eccetera. Quindi che succede? Ovviamente all'epoca l'ultimo gioco uscito, come giustamente ha detto Ace, della mainline di Zelda era ancora appunto Zelda 2, che era diventato effettivamente in parte appunto un action platformer con la visuale appunto laterale. Quindi questo insomma, e quindi loro hanno usato quello come punto base per lo sviluppo. Ancora A Link to the Past per Super Nintendo non era arrivato, quindi giustamente hanno utilizzato quello come riferimento. E quindi niente, allora da un punto di vista tecnico in realtà i titoli sono abbastanza notevoli considerando tutta la storia che hanno avuto dietro, perché al di là ora delle sequenze sono abbastanza assurde e questionabili, però graficamente il gioco non è brutto. Non ha tantissimi frame d'animazione, per esempio il nostro personaggio, gli altri eccetera, però il design è piuttosto carino, tra l'altro cerca di riprendere tutti i personaggi e i nemici classici della serie di Link, aggiungendone ovviamente di nuovi, con alcune scelte tra l'altro anche abbastanza simpatiche e particolari. I fondali sono tutti realizzati a mano, quindi disegnati a mano, e per la maggior parte sono molto carini, hanno anche animazioni, insomma piccoli particolari come ad esempio il fumo o effetti insomma eccetera vari, tipo l'acqua appunto che schizza, insomma cose varie, per cui insomma effettivamente dal punto di vista tecnico il gioco non è non è fluidissimo lo scrolling, cosa in cui il CDI non ha mai certo eccelso, però effettivamente non sono brutti da vedere, e anche la parte musicale effettivamente è molto buona, e anche ad esempio anche gli effetti, perché non era comune che il CDI avesse diciamo senza l'uso della scheda quella di espansione sia musica che effetti sonori diciamo contemporaneamente, era tutt'altro che scontato, e effettivamente insomma per la macchina e per il periodo e tutto il resto, da questo punto di vista qua i giochi non sono assolutamente brutti, niente di incredibile, però non sono brutti. I problemi chiaramente arrivano con la parte di giocabilità, ecco lì è un po' più il problema.
Sì, perché quando viene creato questo titolo, come ha detto giustamente Magnum, abbiamo questi fondali molto belli da vedere, sono dipinti a mano, scannerizzati praticamente all'interno del gioco, e sarebbero molto di più funzionerebbe molto di più in un'avventura grafica, ad esempio, che faceva di questo di un punto e click, insomma, sì. Uno di questi titoli. Metterli in un platform è un controsenso, perché i platform, soprattutto bidimensionali, si basano su griglie solitamente, quindi una precisione al pixel, ma anche senza avere precisione al pixel. E quindi qui questi fondali confondono un po' l'idea al giocatore, che non sa effettivamente dove sta finendo la piattaforma, dove inizia una parte che posso attraversare. Invece ci sono dei momenti abbastanza particolari, ad esempio delle colonne in cui in una ci passi davanti, nell'altra ci passi dietro, sei bloccato per la strada. Dal punto di vista giocabilità ha delle grosse pecche, e questo un po' è un esempio di persone che non avevano mai sviluppato un gioco, che provano a fare qualcosa senza prendere da quello che c'è stato prima. Questo gioco, come dicevo, prende ispirazione da quello che c'era al tempo, almeno nello sviluppo. Poi A Link to the Past e A Link's Awakening sono lì in via di uscita, ma non sono ancora usciti, quando questo gioco è ancora in sviluppo, questi giochi sono ancora in sviluppo.
Sì.
La particolarità è che effettivamente questo gioco va a prendere ispirazione da un punto di vista gameplay da Adventures of Link. Se prendiamo anche dal punto di vista grafico, era uscito un cartone animato di Zelda che in Italia è arrivato nel 90, e io me lo ricordo come un regno incantato per Zelda, era uno di quei titoli con la sigla di Cristina D'Avena. Però è un gioco che riprende alcune delle caratteristiche di Link, ad esempio, che è un po' stupidotto, c'ha sta voce un po'
sì, è molto semplicione,
particolare,
sì, esatto,
un bobinone, esatto, sempliciotto. Nel primo gioco di cui volevo parlare, che è Zelda Wand of Gamelon, effettivamente lui non è un personaggio giocabile, e questo primato è particolare perché è il primo gioco dove possiamo interpretare Zelda.
Sì.
Mentre dall'altra parte il gioco sorella, fratello, insomma il gioco gemello di questo è Link The Faces of Evil, in cui andiamo a interpretare Link per un gioco che è molto simile dal punto di vista del gameplay, abbiamo semplicemente un altro personaggio da utilizzare. Questi giochi, dicevo, prendono questa ispirazione ma fanno tutto sbagliato, diciamo, dal resto di gameplay, perché effettivamente non prendono niente di utile che sia adatto ai giocatori. Un esempio su tutti è il fatto che soprattutto a livello internazionale, a livello americano, il premere su per saltare è una cosa che è una bestemmia quasi, perché si salta premendo un tasto, non premendo su. Magari io parlo da europeo italiano abituato con Amiga, dove tutti quanti i platform erano giocati col joystick e quindi effettivamente dovevi premere su per saltare, però è una cosa che spesso viene citata come uno degli aspetti negativi del gioco, il fatto che devi muoverti in una maniera diversa dal solito.
Esatto, anche perché come dicevo il CDI anche usando comunque il pad ha effettivamente due tasti principali, poi ce n'è un terzo che qualche gioco ha utilizzato, ma all'epoca più che altro erano due.
Ah beh.
Due, e il terzo è il risultato della pressione di entrambi gli altri due, quindi diciamo sono due. Per cui la scelta di usare su effettivamente è un po' dovuta anche ai limiti proprio del controller, ma non è stata una grande scelta, come il fatto di dover premere giù più il pulsante azione per poter aprire l'inventario, cosa per esempio ti impedisce di farlo, ad esempio quando sei accanto a una porta, perché ovviamente si usa lo stesso tasto anche per aprire le porte, per cui insomma anche i limiti del controller sicuramente hanno influito. E ora ovviamente, appunto, era giusto per dare un accenno di trama, ovviamente in Zelda Wand of Gamelon appunto interpretiamo per la prima volta appunto Zelda, che deve salvare sia suo padre, King Arkinian, e poi appunto anche Link, che vengono inviati sull'isola di Gamelon appunto per combattere ovviamente con le forze di Ganon, e ovviamente vengono appunto imprigionati, quindi tocca a lei con la sua nutrice Impa e appunto andare e prendere la situazione diciamo di petto. Invece per quanto riguarda Link the Faces of Evil è la stessa cosa, ovviamente questa volta siamo su un'altra isola che è l'isola di Koridai, e questa volta appunto Link viene scelto perché una profezia dice che lui deve sconfiggere ovviamente Ganon, guarda caso, e quindi King re Arkinian, che c'è sempre appunto anche in questo titolo qua, gli dà appunto questa missione, quindi lui viene accompagnato da questo mago chiamato Guonam praticamente sull'isola per sconfiggere appunto Ganon, quindi questa è un po' l'idea. Quello che poteva funzionare è il fatto appunto che comunque il sistema di combattimento è abbastanza buono, sarebbe buono di base, però purtroppo, come dicevo, troppi tasti, troppe mosse da fare tutte insieme sicuramente non aiuta il respawning selvaggio dei nemici costante che rompe le scatole in una maniera incredibile, e ovviamente anche alcuni di essi che sono diciamo posizionati in punti scomodissimi da colpire, quindi questo non aiuta. L'unica cosa diciamo che sicuramente aiuta è il fatto che probabilmente rendendosi conto della difficoltà hanno messo praticamente non hanno messo un game over effettivamente al gioco, perché appunto noi abbiamo in ogni livello un tot di vite, se perdiamo ricominciamo il livello dall'inizio, cioè ritorniamo alla mappa e poi appunto possiamo scegliere questo livello o un altro e ripartire, però manteniamo tutte le rupie eccetera o rupie come le volete chiamare,
o rubini come vengono chiamati in questo gioco, perché c'è un errore anche proprio di traduzione, chiamiamolo
sì,
così.
Esatto, qui sono rubies, qui sono rubini. Ovviamente i nemici non rilasciano soltanto, almeno in Zelda Wand of Gamelon, i rubini che poi dobbiamo usare in un negozio per comprare cose extra, quindi dalla lanterna che ci serve per illuminare gli ambienti bui a potenziamenti vari eccetera. La cosa carina, una delle cose diciamo più carine, è che ci sono diverse quest secondarie, quindi i personaggi, gli NPC che incontreremo ci daranno qualche missione extra, e se vogliamo appunto trovare questi oggetti e poi riportarli ci daranno effettivamente vari potenziamenti e cose. Questa è una cosa effettivamente carina. Il resto però è molto frustrante, i salti non sono proprio il massimo della precisione, come si diceva appunto a volte si confondono con il fondale le piattaforme, insomma, eccetera. C'è qualche piccolo aiuto, per esempio comprando la corda si potrà usare quella e saltare qualche pezzetto di platform abbastanza noioso, però effettivamente sì, questi giochi hanno un sacco di problematiche.
C'è un altro aspetto secondo me in particolare, perché fino adesso Zelda è sempre stato considerato una sorta di open world, no? Un mondo da esplorare con tanti piccoli dungeon, invece qua cambia completamente il sistema, perché c'è una mappa di gioco con un determinato numero di livelli disponibili, credo che all'inizio siano sempre tre, poi ogni volta che ne finiamo uno ne sblocchiamo un altro, quindi abbiamo sempre una scelta per poter andare in un altro livello. Questo è dovuto a due aspetti: uno è l'aspetto tecnico, il fatto che i livelli, come giustamente ha detto prima Federico, non potevano essere troppo grandi proprio perché gli scenari dovevano essere limitati, insomma, e infatti tanti di questi livelli hanno sottolivelli, quindi entri dentro la caverna, entri dentro la casa, castello, tutte quelle che sono abitazioni fantasy classiche, con tutti i casini del caso, perché appunto entrare dentro le porte Ad esempio entri dentro una grotta che è buia, ma prima devi spostarti per poter utilizzare la torcia e non puoi prepararla prima.
E poi magari anche cadere di sotto, giusto per dire, sì.
L'altro aspetto che è particolare secondo me è il fatto che hai comunque un po' di scelta e ciascuno di questi livelli è completabile, quindi hai quell'aspetto molto più videogioco vecchio stile. Si vede come qualcuno che non ha mai fatto game design abbia detto: che cos'è un videogioco? Bene, ci sono livelli da finire, da completare, facciamolo anche noi. E quindi hanno messo, implementato alcuni aspetti proprio di design molto elementari, ecco, rispetto a quelli che erano i videogiochi di fine anni 80, soprattutto, che è l'ispirazione dal punto di vista di design proprio. Particolarità, giusto per farvi capire quali sono gli elementi amatoriali, chiamiamoli, di questo gioco: il fatto che non puoi raccogliere i rubini, ma devi attaccarli per poter fare in modo che entrino nell'inventario. È stranissimo, devi interagire con la spada per prendere le cose e non puoi semplicemente passarci sopra.
Ma anche per parlare con le persone devi tirare una spadata agli NPC per iniziare a parlarci, no? E quindi, diciamo, far partire poi la cutscene animata. Per cui anche questo effettivamente è un po' strano, dare una spadata a un NPC per parlarci.
Sì, si vede ancora di più come sia, se noi lo compariamo a giochi interattivi del tempo, io mi ricordo anche giochi che uscivano su DVD, cui hai, che ne so, i quiz, queste cose qua, è molto più simile a un quiz o comunque a uno di quei giochi interattivi lì che è un gioco su console. Quindi è impossibile compararlo con effettivamente un altro Zelda perché non c'è confronto, ma compararlo con qualcosa di simile, più adatto, diciamo, al sistema, sicuramente ci sono similarità, ecco, si vede stesse scelte di design.
Sì, sì, infatti, un po' detto, più che altro poi la macchina appunto ha dei limiti.
Esatto.
E quindi, avendo questi limiti, ovviamente, come si diceva, non potevano essere livelli particolarmente aperti e tutto, ma dovevano effettivamente essere appunto a schermate, e in quello effettivamente hanno fatto una scelta oculata visto il sistema. Come ho detto, come ad esempio il fatto che comunque anche quando perdiamo tutte le vite in un livello,
certo,
tutto quello che abbiamo fatto fin lì, quindi tutti i rubini che abbiamo preso e tutto il resto, rimangono comunque nell'inventario, non li perdiamo, se no sarebbe stato veramente inaffrontabile. Rimane una biologia abbastanza, diciamo, particolare, che all'epoca tra l'altro non fu recepita né benissimo né malissimo, diciamo nella media. Alcune riviste ebbero dei giudizi mediamente positivi, per esempio il CDI Magazine che ho qui, che è il numero 2 inglese, per esempio ha dato, poi tra l'altro non costavano neanche tantissimo perché costavano comunque 30 sterline, e quindi insomma non è che fosse proprio questo, appunto per la versione europea non era proprio un prezzo altissimo. Dà per esempio 65 su 100 alla grafica di Link Faces of Evil, 60 al sonoro, 60 all'interattività e in totale 65, quindi un 6,5. E invece a Zelda Wand of Gamelon dà un po' di più, non so bene per quale motivo, forse perché Faces of Evil è un pochino più difficile tra i due, ha anche delle feature in più, come ad esempio il fatto che alcuni nemici vanno uccisi con alcune armi specifiche, cosa per esempio invece in Zelda non c'è, come ad esempio, ne so, sì, le palle di neve eccetera. Però appunto tra i due è piaciuto più Zelda, per cui ha un 75, diciamo, per cento di votazione e quell'altro 65, però sono voti nella media, cioè non erano considerati certo capolavori. Poi chiaramente col tempo le magagne sono diventate, insomma, molto più chiare a tutti, ecco, quindi questa è un po' la problematica. Secondo me anche farli uscire insieme è stata una pessima idea. Se avessero avuto magari un anno per farne uscire uno e un anno per farne uscire un altro, secondo me sicuramente li avrebbero curati maggiormente. Mi dispiace perché poi ho detto l'aspetto tecnico comunque per la macchina su cui girano è effettivamente molto valido, cioè hanno comunque fatto un buon lavoro, niente da dire.
Sì, loro volevano fare come faranno poi i Pokémon, no? Uscire le versioni rosa, la versione blu e poi fartele comprare entrambi. Purtroppo qua hanno, splittando diciamo le risorse, non sono riusciti a fare granché, proprio perché l'idea iniziale era anche quella di fare due giochi che avessero lo stesso engine, no? Quindi
sì, esatto, il motore,
il
poi
fatto
è
che
solito,
su quello hanno risparmiato, ma effettivamente il budget era scarso comunque, ecco, quindi alla fine sono venuti fuori due prodotti che hanno fatto imparare tanto, secondo me, non solo i videogiocatori ma anche a Nintendo stessa, perché grazie a questa collaborazione qui capiranno effettivamente la potenza dei loro IP, che poi decideranno di utilizzare in altra maniera, in altro modo. Ci saranno appunto gli esperimenti, che ne so, noi abbiamo parlato di Super Mario RPG, che è un grande esperimento di un IP che viene gestito da Nintendo in collaborazione con qualcun altro, in quel caso Square, che ha dato una mano a creare quelle RPG, perché sono bravi a fare RPG, quindi sì. Lì è nata proprio un connubio, si sono trovati e effettivamente hanno fatto un gioco che è piaciuto, tant'è che è uscito poi il remake molto recentemente.
Esatto, ma poi tra l'altro questa esperienza servirà alla stessa Animation Magic, che appunto si era appena formata, che poi effettivamente mi migliorerà tanto, perché noi magari appunto ora tanti la conoscono solo per questo, però appunto per esempio loro poi si sono occupati, diciamo hanno aiutato nello sviluppo di King Quest 7, perché Roberta Williams era occupata ai tempi a fare Fantasmagoria, per cui insomma il 7 l'hanno gestito in parte loro per la parte appunto tecnica, estetica, e hanno fatto un ottimo lavoro. E su CDI poi hanno fatto l'unico picchiaduro a scorrimento, che è Mutant Rampage Body Slam, che è effettivamente un buon titolo, diciamo, per la macchina, anzi molto più che buono, e avrebbero fatto anche il buon Warcraft Adventure, ma poi appunto fu cancellato da Blizzard, però effettivamente l'avevano fatto loro. E diciamo oggi tra l'altro lo possiamo anche giocare, appunto, anche se non è mai stato poi appunto rilasciato, ma è stato appunto ritrovato, e effettivamente non era un brutto titolo, quindi insomma hanno imparato, ecco, poi hanno imparato da lì in avanti. Però appunto diciamo che lì la colpa è più di Philips, secondo me, che di Animation Magic, poi in senso pratico hanno avuto le loro magagne e hanno sbagliato diverse cose, però sicuramente se avessero avuto più tempo, un team un po' più nutrito, e soprattutto non due titoli in contemporanea, sarebbe stato senza dubbio meglio, ecco,
sì. E perché non tre titoli allora? E qui mi hai servito sul piatto d'argento il fatto che effettivamente oggi parliamo anche del terzo, cioè Zelda Adventure.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Gee, it sure is boring around here.
My boy, this piece is what all true warriors strive for.
I just wonder what Ganon's up to.
Esatto, che poi è poco conosciuto rispetto agli altri due, molto poco conosciuto, anche perché è arrivato molto tempo dopo, che tecnicamente appunto il gioco doveva uscire nel 94 ed è stato affidato anche questo con un budget comunque abbastanza, diciamo, misero, alla povera Viridis Corporation, ma appunto per problemi vari nel testing e tutto, e perché era un gioco ancora più ambizioso degli altri due, effettivamente poi l'uscita vera e propria c'è stata soltanto nel maggio del 96, quindi si parla di molto tempo dopo, quando tra l'altro in America il CDI era già morto e diciamo sarebbe morto poi ufficialmente l'anno dopo, quindi si parla proprio del periodo finale. Infatti è molto raro Zelda's Adventure rispetto agli altri due, ecco. Si trova bene, cioè gli altri due, diciamo, vengono comprati dai fan di Zelda e poi li mettono magari sullo scaffale in bella vista, ma non li giocheranno mai.
Sì.
Però Zelda's Adventure è effettivamente un gioco molto raro, perché è arrivato in fondo alla vita del CDI e quindi ha venduto poche copie, presumo, e quindi non è andata particolarmente bene.
Sì, il panorama tra l'altro sta cambiando molto, perché è anche il periodo in cui cominciano a intravedersi i primi sistemi 3D.
Sì.
Ocarina of Time non è lontanissimo, diciamo, sta arrivando, e quindi sicuramente non ha aiutato anche il periodo di uscita. Però parlando appunto di Zelda's Adventure, altro gioco che vede protagonista di nuovo Zelda, e dal punto di vista gameplay ci sono alcune scelte particolari. Il fatto intanto che si ispira non al side scrolling che abbiamo visto di Zelda 2, ma all'originale, quindi top down, Sì. Con una mappa bella estesa, ho visto tra l'altro nelle nostre ricerche, abbiamo visto effettivamente quant'è grande la mappa e non è niente male, devo dire. C'è più la sensazione di esplorare di più il territorio, quello che è il fulcro che Miyamoto disse del esplorare il giardino che hai dietro casa, no? Sai, questo discorso qua, che è un po' la base del primissimo Zelda, ce l'abbiamo, questo esplorare dappertutto. Ovviamente aspettando 20 minuti di caricamento da una schermata all'altra, no, no, non 20, ma effettivamente c'è un bel po' di...
Esatto. Allora, esatto. No, 5-6 secondi a schermata, diciamo, ci sono. E questo perché? Perché questo è un titolo che veramente, per scelta poi, ancora una volta, di Philips, doveva tirare il CDI al massimo che poteva. Stranissima la scelta, devo dire, di non utilizzare poi la scheda d'espansione, perché sarebbe stato molto meglio anche per la macchina, visto che oltre alla capacità appunto MPEG aumentava anche di un mega di RAM in più il sistema, ma non ho capito perché non gliel'hanno fatto usare. Però appunto il problema qual è? Che questa Viridis, con un piccolo budget, si è trovata a fare uno Zelda che davvero arriva ai limiti della macchina, perché presenta una quantità di locazioni enorme, personaggi e fondali digitalizzati, che all'epoca era abbastanza la norma. Ecco, lì ancora diciamo che quando è stato concepito nel 93-94 era effettivamente la norma avere, diciamo, un po' alla Donkey Kong Country, se vogliamo, no? Eccetera eccetera, avere appunto questi personaggi pre-renderizzati e con i personaggi interpretati da attori in carne ed ossa alla Mortal Kombat o altri titoli che dir si voglia, e quindi è una scelta proprio figlia dei tempi, però per una macchina dove questo era effettivamente molto tosto. E guarda, è un gran peccato, perché qual è il problema? Allora, innanzitutto che c'è da dire, tra le cose devo dire molto positive che avevano scelto di prendere per gli esterni, diciamo per le parti open world proprio estese a cielo aperto, hanno preso parti da Los Angeles e dalle Hawaii, quindi da casa mia, eccomi, e insomma hanno fatto praticamente delle fotografie aeree e poi le hanno appunto riprodotte poi aggiungendo elementi sopra, mentre i dungeon e tantissimi e i fondali delle varie sequenze le hanno affidati a un bravissimo effettista hollywoodiano chiamato Jason Bakutis, che fu chiamato apposta per lavorare appunto sul titolo. Tra l'altro, tra i vari, aveva fatto anche gli effetti speciali di Venerdì 13 parte 9, Jason va all'inferno, non certo un grande film, però vabbè, diciamo, gli effetti speciali per essere un film a basso budget non erano poi malissimo.
Sì.
E quindi lui che fa? Lui fa un sacco di set in miniatura da usare come fondali, fa un sacco di costruzioni e tutti i nemici del gioco sono effettivamente dei pupazzi fatti da lui, con un bellissimo design tra l'altro. Il problema è che poi chiaramente il CDI qui va veramente oltre le sue possibilità, per cui sia i fondali che appunto poi queste miniature e tutto il resto chiaramente perdono di dettaglio e definizione, perché altrimenti i caricamenti sarebbero stati di 40-45 secondi a schermata, esatto, non ce la fai, quindi hanno ridotto la risoluzione, la qualità del colore e tutto, e quindi l'effetto finale è piuttosto impastato. Ci hanno provato, devo dire, hanno veramente fatto quasi il massimo che potevano fare, però secondo me appunto era anche troppo. Questo gioco appunto è più simile a uno Zelda classico. All'inizio uno si perde completamente, che dice boh, qui che si fa, dove si va, eccetera, però anche questo, diciamo, da un punto di vista di morti è abbastanza generoso. Se uno muore nella mappa, comunque respawna abbastanza, comunque nella zona centrale, e se muore nei dungeon respawna all'inizio, ma i nemici appunto vengono già considerati uccisi, almeno nei dungeon, quelli ha già ucciso, quindi insomma diciamo che cerca di venire incontro un po' più al giocatore. Ovviamente però anche in questo caso i rubini o rupie, insomma, eccetera, o rupie, vengono usati anche come anche negli altri due Zelda per CDI, anche come, oltre che come moneta, anche come
benzina per le nostre magie praticamente.
Esatto, e quindi diciamo bisogna anche qui, come negli altri due, farmare, perché effettivamente sì. Esatto, anche ora qui in realtà il farming è un po' più tranquillo, perché i nemici rilasciano effettivamente molti più rubini rispetto a quelli per insomma agli altri due,
però effettivamente bisogna farne scorta, perché rischi di trovarti senza la possibilità di utilizzare una determinata magia che tra l'altro ti serve per sconfiggere i nemici.
Esatto.
E non hai alternative, e quindi o ti prepari prima oppure È un casino. Ecco, a proposito di questo, ottimo che hai citato il fatto che le rupie, i soldi praticamente che abbiamo, vengono utilizzati come mana, che un po' mi ha ricordato quello che viene fatto in Castlevania,
sì,
dove hai i cuori,
sì,
che poi vengono utilizzati per le sub-weapon, no? le armi,
sì,
secondarie,
sì.
È un sistema di questo tipo. Anche lì effettivamente ci sono alcuni dei livelli in cui ti metti a farmare cuori, in quel caso per poter acquistare le cose o per poter utilizzare le tue armi. Questo gioco è particolare anche dal punto di vista setting, perché abbiamo parlato degli altri due che erano ambientati in regni che non sono Hyrule, ma erano appunto lontani dalle isole. In questo caso abbiamo il regno di Tolemac, che è Camelot al contrario ovviamente, in cui abbiamo un altro elemento di design abbastanza semplice, no?
Esatto.
Link sì. Viene rapito, Zelda deve andare a salvarlo e per farlo deve recuperare 7 MacGuffin, come praticamente sono 7 segni celesti che andiamo in giro,
sì,
per la mappa dungeon da recuperare. Quindi da quel punto di vista è molto basico, ecco, come trama principale. È particolare perché anche qui è strapieno in realtà di personaggi live action, quindi la voglia di mostrare,
sì,
la parte grafica c'è, poi la resa è quella che è, però grande impegno da questo punto di vista. Anzi, è uno dei primi giochi che cerca veramente di mettere un punto esclamativo con gli FMV. Poi ci sarà tutta una sequenza di altri giochi che praticamente baseranno tutto sugli FMV e la parte di gameplay diventa premere una direzione. Ovviamente uno potrebbe citare Dragon Slayer, che ovviamente è molto precedente, ma in quel caso è come si dice, un pioniere, diciamo, di quello che è l'FMV.
Sì.
Ci sono tanti giochi che hanno preso quel sistema lì, cioè mostrare delle belle animazioni con gli FMV e poi effettivamente il gameplay si riduce a premere un tasto ogni tanto, giusto per mandare avanti. Diventa un film interattivo. Questo gioco invece cerca di mantenerlo.
Però appunto in questo gioco in realtà più che altro viene fatto tutto per mostrare la parte tecnica. Quindi i personaggi comunque si vedono sempre dall'alto, come dicevo, la visuale è dall'alto e tutto. In realtà i frame d'animazione che hanno sono anche abbastanza limitati, ovviamente. Il problema è che poi, essendo il budget particolarmente misero, tutti i personaggi sono stati interpretati da membri del team di sviluppo. Lo stesso mago che all'inizio appunto informa Zelda della situazione e tutto è interpretato dal compositore della colonna sonora Mark Andrade, quindi figuriamoci, giusto per fare un esempio. Ma anche il Jason Bakuthis farà appunto un personaggio, insomma diciamo tutti quelli dello staff. E purtroppo, visto il poco budget, saranno questa volta saranno diciamo sarà il team vero e proprio costretto a doppiare i personaggi con risultati diciamo che variano dal simpatico all'abbastanza cringe, bruttino. Esatto, diciamo gli altri erano più consistenti, quelli degli altri due capitoli, ecco.
Sì, sì, di titoli diversi, anche perché negli anni 90 doppiaggio a livello americano c'era per i cartoni animati, per i videogiochi c'era ancora abbastanza reticenza a doppiare e avere dei voice actor che fossero specifici per i videogiochi, no? E quindi si andava a raccattare un po' quello che si trovava. Si trovavano tanti attori di teatro, tanti radiofonici che facevano le soap opera radiofoniche, queste cose qui, cosa che tra l'altro troveremo anche in Italia, perché anche lì noi abbiamo ovviamente una storia di doppiaggio molto più corposa, perché il doppiaggio italiano è tra i più invidiati al mondo e molto, come si dice, di lunga data, è tantissimo tempo che esiste il doppiaggio italiano. Ma nel campo dei videogiochi abbiamo tantissimi esempi, Metal Gear Solid, per citarne uno su tutti, con il doppiaggio che è stato fatto da attori che poi sono diventati famosi, ma che al tempo effettivamente sono stati raccattati dalla radio, quindi non di veri protettori.
No, è vero, infatti, ma guarda, in realtà per esempio anche quando sono arrivati i primi giochi su CD-ROM in America, per esempio anche Sierra, che era molto famosa per le avventure grafiche e tutto il resto, utilizzava i programmatori stessi con risultati abbastanza pesanti, e diciamo soprattutto una delle prime è stata LucasArts a assumere effettivamente doppiatori professionisti, cioè, e si sentiva infatti la differenza. E appunto qui chiaramente per problemi di budget, Philips, che voleva a questo punto spenderci poco, e effettivamente ha detto così, e quindi i risultati sono anche troppo. Come si diceva appunto, anche i filmati stessi chiaramente sono in parte fatti in FMV, in parte sono fatti con foto, in realtà appunto proprio perché c'erano dei limiti anche proprio tecnici, diciamo, senza usare la scheda aggiuntiva che questo gioco ahimè non utilizza. Per cui insomma, tra una cosa e l'altra, e insomma, diciamo, ci sono stati un po' di problemi. E come dicevo appunto, quindi il titolo in sé, che possiamo dire? Possiamo dire che effettivamente si rifà un po' più allo spirito di Zelda, però anche questo chiaramente ha un sacco di problemi, come ad esempio i fondali digitalizzati, a volte non si capisce dove si deve andare, a volte alcune informazioni che ci vengono date non sono corrette. Insomma, diciamo che anche in questo caso di problemi ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Però devo dire che personalmente almeno questo è il titolo dei tre un po' più coraggioso. Mi dispiace per esempio per il fatto che soprattutto per le parti quelle aperte abbiano utilizzato non una colonna sonora, ma più che altro rumori diciamo naturali, no, eccetera, che magari un pochino possano un po', diciamo, annoiare. Nei dungeon invece un po' di musica c'è, non niente di particolare, però insomma un po' più ispirata, sì. Però insomma il titolo non è orribilissimo, purtroppo dal punto di vista estetico oggi è invecchiato veramente tanto, ma proprio tanto tanto.
Esatto, neanche nascondendolo col CRT riesci a vedere più di tanto. Purtroppo è uno di quei titoli che, proprio per come è stato realizzato, no? Come hai parlato tu, sulla carta era molto buono il fatto che ci fossero questi modelli digitalizzati. L'esempio che mi viene a me è molto famoso, quello di Goro di Mortal Kombat, no? Che non è una persona vera, ma è effettivamente un modellino che si muove. In quel caso c'era la possibilità di farlo e il risultato finale è comunque uno sprite che è molto grande sullo schermo. Qui, quando sono state digitalizzate le cose, proprio per come è creato il gioco, bisogna rimpicciolire un po' tutto il più possibile e la resa è quella che è, no? Pochi frame di animazione, sprite molto blurry, molto sfocati da questo punto di vista, e quindi purtroppo non rendono tanto. Diciamo che una versione remastered di questo potrebbe dargli luce. E a proposito di versioni remastered, effettivamente esiste la remastered dei primi due titoli, fatta da fan proprio per cercare di dare luce, di risolvere, quasi un esercizio di stile, no? Cercare di risolvere i problemi che ha avuto l'originale e renderlo più giocabile, tant'è che ci fanno anche le speedrun sulla parte remastered.
Esatto, infatti nel 2020 appunto un certo, diciamo, utente chiamato Doppli, che ci ha lavorato sopra 4 anni, tanti complimenti a lui, ha rifatto praticamente sia Faces of Evil che Wand of Gamelon praticamente per PC, rimasterizzando, cioè facendoli su un altro motore, ma rifacendoli più possibile fedeli. E nonostante un po' di problematiche anche lì su qualche, insomma, anche questo ha qualche problemino, però alcuni problemi insomma sono effettivamente risolti. Non il respawn, che è anche peggio, devo dire, però altri problemi sono stati un po' più mitigati, per cui oggi in realtà, visto anche che gli emulatori del CD-i ancora non sono proprio un granché, diciamo è più facile se li giocate in questa versione qua, che tra l'altro trovate su archive.org, quindi senza grandi problemi lo trovate lì. E purtroppo invece Zelda's Adventure ancora no, anche se c'è stato fatto un remake per Game Boy di Zelda's Adventure, mi sembra strano, ma c'è anche quello.
È vero, sì, col motore grafico col motore di gioco di Link's Awakening.
Esatto, e però insomma quello ancora deve migliorare un po', però effettivamente ancora è. Tra l'altro volevo far notare che diciamo almeno all'epoca, quindi siamo in pieno 96, sul numero 17 della CD-i Magazine inglese, che ho qui infatti accanto a me, c'è stata la recensione, e effettivamente a differenza degli altri due, questo qui ha preso un 84% di voto totale, quindi effettivamente Zelda's Adventure è stato maggiormente ben considerato rispetto ai primi due, e posso capire anche il perché. Purtroppo oggi il fatto di avere, come dicevo, questo tipo di estetica non gli fa certo, non gli dà certo, diciamo, un boost. E anche il fatto che sì, ci sono delle scene in full motion video, ma sono comunque poche, eccetera, quindi non ha quel valore di trash, no, che circonda i primi due, e per questo motivo appunto un titolo molto più sconosciuto e molto meno considerato. Però insomma, se avete voglia di provarlo anche con un emulatore, eccetera, non richiedendo la scheda, diciamo, di espansione, dovreste riuscire a giocarlo senza troppi problemi. Fate un tentativo se volete avvicinarvici. Noi vi abbiamo, diciamo, raccontato i problemi che ha e tutto il resto, però è anche giusto, insomma, che uno dica guarda, voglio provarlo in prima persona, perché no? Giusto?
Sì, portiamoci a casa proprio questa lezione. Diciamo che noi di Enciclopedia dei Videogiochi cerchiamo sempre di presentare qualcosa di cui parlare di videogiochi. In questo caso è un videogioco, una serie di videogiochi che sono stati recepiti negativamente a livello generale, ma comunque hanno ispirato qualcuno a fare un remake, a analizzarlo nel dettaglio, a vedere come non si fanno i videogiochi da un certo punto di vista anche. Quindi è sempre una lezione che ci portiamo a casa con la morale di questi giochi.
No, se invece avete un CD-i o ne volete uno, il discorso cambia, nel senso che sì, ok, Nel senso, ci vuole un CDI, un controller, diciamo, quindi un pad sarebbe preferibile, anche se purtroppo oggi sono abbastanza ricercati e costosi, però ci sono degli adattatori in lavorazione anche per altri tipi di pad e spera che arrivino presto. Chiaramente i titoli purtroppo sono piuttosto costosi, sono di solito i giochi del CDI non sono molto costosi, ma questi lo sono perché appunto i fan di Zelda eccetera comunque li comprano e poi li mettono sullo scaffale, come dicevamo prima, e per cui insomma sono effettivamente piuttosto rari e costosi. Però diciamo il CDI da parte sua non ha alcun tipo di protezione diciamo verso i CD diciamo di backup, perché all'epoca ancora i masterizzatori erano molto poco diffusi quando è uscito, e quindi se li volete recuperare in modo alternativo lo potete fare. Ecco, non è, insomma, non credo che Philips se ne avrà poi così tanta male, visto che l'ha proprio che ha proprio disconosciuto il CDI e tutto il resto, quindi figurati.
Lamp oil, rope, bombs, you want it? It's yours, my friend, as long as you have enough rubies. Sorry, Link, I can't give credit. Come back when you're a little richer.
E questi erano i tre giochi di Zelda per CDI. Ho deciso di dare un voto complessivo, cioè
bombs,
su 10, e questo è perché Zelda in questa maniera è riuscito a imparare tanto. La Nintendo, come ho detto, ha imparato tanto dal punto di vista come non fare videogiochi, come soprattutto dare di più l'occhio a chi sviluppa i propri videogiochi e avere un po' più di cura dei propri IP, perché abbiamo parlato praticamente niente della Nintendo, che effettivamente ha ricevuto delle build di questo gioco, ma si è limitata a dire semplicemente sì, dai, i personaggi ci somigliano, ok, andate avanti, e non ha dato nessun altro tipo di input, un po' perché non ci credeva, non so bene. Ci sono tante voci diverse che parlano di effettivamente come Nintendo abbia considerato questi giochi. Sono giochi sicuramente da provare per farvi capire effettivamente a che punto si può spingere il design di un videogioco da chi non è tanto avvezzo. Se volete farvi delle risate, su YouTube ci sono veramente una miliardata di YouTube poop prese dai vari video dei primi due giochi, ma anche dei let's play che analizzano quello che è Zelda's Adventure, che forse è il titolo che vogliamo risaltare un po' di più, semplicemente perché è il meno famoso, proprio perché non ha questo aspetto meme, no? Quindi è associato agli altri proprio perché è uscito sulla stessa console degli altri, quindi è bello parlare di trilogie, no? Di Zelda, della Triforza, e quindi in questo caso di tre giochi in uno. Quindi questa è la mia considerazione finale, e sentiamo un po' quello che c'ha da dirci Federico al riguardo.
Sì, allora, io non sono certo un grande fan, io diciamo storicamente vengo visto proprio come un anti-Nintendo come personaggio, e per cui io vi dovrei dire ah, bellissimi, apposta per dare contro a Nintendo, però ovviamente siamo seri, per cui insomma diciamo che non posso dare una valutazione particolarmente incredibile. Diciamo che tra i tre sicuramente i primi due io darei un 5 a Wand of Gamelon e un 4.5 a Faces of Evil, o 5 meno meno via, proprio per simpatia. Mi ricordano i voti che prendevo con le versioni di greco e latino. E invece per quanto riguarda Zelda Adventure, comunque io direi che un 6 meno, quindi una sufficienza stiracchiata, ci può anche arrivare nonostante tutti i difetti che ha, ecco.
Here, have some water of life. My, you're thirsty. Oh my goodness.
Perfetto, e dopo un altro pezzettino di colonna sonora che vi portate a casa, siamo qui per i saluti finali. Un augurio rinnovato a Yuga per la pronta guarigione. Insomma, se volete farcelo, potete lasciarci un commento direttamente su Spotify, potete venire su enciclopedia di videogiochi.it e trovare tutto quanto quello che facciamo sulle varie piattaforme, su Instagram, su YouTube, su Twitch, eccetera eccetera. Fate un salto su enciclopedia di videogiochi.it che veramente trovate di tutto e di più. E ringraziamo il nostro ospite Federico Gori, detto Magnum CDI. Dove ti possiamo trovare? Dove vediamo i tuoi lavori? Cosa fai di bello?
Ecco, allora, io sono appunto un personaggio che vola un po' ovunque nel mondo dell'internet, diciamo, quindi sono ospite spesso su vari canali YouTube, come ad esempio quello di Igor Stellar o quello di Paolo Marocco, insomma, eccetera. E poi diciamo ho una presenza fissa sia a livello di articoli che podcast su Game Revs. Io in realtà sono un bitellone, quindi io faccio parte di questo gruppo di retro gamer romagnoli, pur non essendo ovviamente romagnolo dall'accento, che credo l'abbiate immaginato, però appunto faccio parte di questo qui, infatti proprio il personaggio di Magnum nasce proprio come bitellone, e adesso appunto noi siamo all'interno di Game Revs, quindi sia come articoli che appunto che come podcast mi trovate appunto stabilmente su Game Revs. In realtà poi ora per esempio ho una rubrica anche su Hardware Memories dell'amico Quantigiga, insomma diciamo veleggio un po'. A breve spero di aprire finalmente il mio canale YouTube diciamo personale, diciamo, dove affrontare proprio titoli particolarmente oscuri e particolarmente poco ben recepiti, quindi vedi anche questi ci starebbero quasi quasi bene, chi lo sa, vediamo, il CDI sicuramente, ma anche sistemi e tecnologie strane insomma mi affascinano molto, quindi sia video insomma che film che ovviamente videogiochi, insomma un po' tutto mi affascina, l'oscuro è proprio il mio campo, ecco, quindi è molto divertente, sì.
Perfetto, allora andate a scoprire un po' quello che fa Magnum CDI direttamente nella descrizione, troverete un po' di link da poter cliccare e conoscere un po' di più Federico. Ci vediamo quindi alla prossima puntata, direttamente domenica prossima, e io sono Ace.
E io sono Magnum CDI.
Giocate una pagina alla volta. Namaste e be brave.
Alla prossima!